Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati all'incontro mensile domenicale con Adriano Palma. Intanto mi scuso, ho lanciato la sigla della campagna associativa dell'anno precedente, ma è uguale, l'associazione è sempre Liberi Oltre.
No, non è uguale perché Franz Forti è morto, per cui
Sì,
quella del 24 porta anche Iella. Quindi vi consiglio di,
è vero.
come diceva il Papa, di fare un aggiornamento. Prego.
Ma l'abbiamo fatto l'aggiornamento, sono io che non ho beccato quello giusto.
Vabbè, vabbè.
Dobbiamo rimuoverlo dalle sigle. Comunque, ecco, ricordando anche Friends che non c'è più, ma l'associazione va avanti, quindi associatevi, associatevi, associatevi. Mettete i like e iscrivetevi al canale. Siamo qui live, quindi potete fare le domande. C'è Laura Allevi in regia che ci aiuterà a scegliere e a evidenziare le domande più pertinenti. E oggi, oltre a Adriano atteso, c'è anche Luca Oliveri, studente di filosofia, che insieme ad altri ha anche un canale dove fanno approfondimenti di filosofia su YouTube. Poi ce lo dici tu, come si
Va bene.
chiama? E che collaborerà con Liberi Oltre, che il gruppo suo collaborerà con noi, quindi avrete il piacere di vedere. Detto questo, oggi il titolo che abbiamo messo Adriano è Per sempre finché dura. Dallo spunto degli ascoltatori della volta precedente, abbiamo deciso di dialogare rispetto al significato del matrimonio, certo legato all'amore, cercando di ragionare oggi quale significato ha il matrimonio civile, perché religioso segue il significato insito al culto della religione che si abbraccia, e quindi è inutile cercarlo significato, basta cercarlo all'interno del proprio credo. Ma il matrimonio civile che ha percorso nella storia, e anche pensatori, filosofi ne hanno trattato, è passato il matrimonio da essere, di avere un senso, un'istituzione naturale, a essere un'istituzione contrattuale, ad essere poi, detta da Hegel, avere entrambe i significati. Ma oggi, nella modernità, quale senso può ancora avere? Oppure il senso di oggi è quello che ci riporta all'unicità trattata da Aristofane enunciata da Platone nel Simposio? Ne parliamo con i nostri due filosofi, Adriano e Luca. Prego, Adriano.
Sì, ecco, excusatio non petita, sarebbe bene che di queste cose parlasse chi è sposato o chi si è sposato. Non è detto, ha ragione Anna, non è detto che questa sia una cosa che dura, come dicono nelle formule, finché morte non li separi, però la mia esperienza è 0,0, non sono mai stato sposato e mai lo sarò perché sposare un vecchio citrullo è inconseguente. Tuttavia il fenomeno è vasto. C'è una quantità enorme di gente sposata, c'è una quantità enorme di gente che si sposa a ripetizione, non solo per ragioni da opera da Don Giovanni, proprio perché le cose vanno molto male, cioè ogni volta che due si incontrano va male, litigano troppo, sono brutti, non sanno come trovare un qualche modo. Modus vivendi con la propria prole, fino appunto a quelli che sono seriali, cioè Rita Hayworth sposava tutti quelli che gli piacevano, siccome a tutti piaceva Rita Hayworth, era facile cambiare una volta alla settimana. Quando nei paesi più ricchi le procedure sono state largamente facilitate, a chi di voi sia interessato, a Las Vegas si divorzia in 6 minuti, letteralmente dura 6 minuti. Basta pagare una parcella neanche tanto alta, cioè è meno costoso che andare al club in piscina. Una volta, naturalmente, questo era molto difficile, nei paesi molto retrogradi come l'Italia, per un lungo periodo, non era il solo, l'Irlanda aveva lo stesso tipo di decisioni, il divorzio era estremamente macchinoso, cioè che separarsi prima che la morte separasse la moglie e il marito era proprio complicato. In Italia naturalmente c'è stato per un lungo periodo questa specie di stranissima cosa che questi con tre figli, pagando una lauda prebenda ai tribunali vaticani, venivano dichiarati non consumando il matrimonio. Non si capisce cosa vuol dire, cioè l'avevano consumato perché si erano rotte le scatole, ma voglio, insomma, sotto assunzioni abbastanza facili di cosa sia consumare il matrimonio, cioè se questi hanno fatto tre figli non è che li ha fatti San Francesco e Santa Chiara. Comunque, le cose si sono facilitate, dei posti che io conosco, ad esempio, negli Stati Uniti e in Canada, la maggioranza assoluta delle unioni matrimoniali viene dissolta. Cioè, se uno si sposa, o una persona, fosse femmina o maschio, si sposa, la probabilità assoluta, se uno dovesse assegnarsi, uno scommettesse, vuol dire di qui a un numero di giorni, di settimane, di anni, di decenni, divorzi. Naturalmente è un calcolo probabilistico, non è la dimostrazione che tu debba divorziare, però la probabilità è molto alta che tu divorzi. Ci ho detto, ho l'esempio di mio padre e mia madre che si sono sposati dopo la Seconda Guerra Mondiale e solo la morte li ha divisi. La morte nel senso che uno è morto, è rimasta mia madre vedova, ma proprio la morte li ha divisi in senso letterale. E da tutto quello che riuscivo a capire erano contenti che fosse così. Mia madre mi ha pure spiegato perché, e la cosa a me è parsa molto sensata all'epoca, parlo ancora di 30 anni fa. Ora, per cui è facile sciogliere questa cosa. La domanda di Anna Rita, è in realtà acuta. Cioè, se uno volesse fare questo esperimento mentale, provate ad eliminare le ragioni per sposarsi. Fossero esse ragioni religiose, che Dio ha detto, forse, moltiplicatevi. Non si è capito se vuol dire moltiplicatevi all'infinito. Cioè, bisogna produrre 1.000 miliardi di esseri umani e metterli su Venere e su Marte. Cioè, riproduzione è un po' strana. Gli umani, per varie ragioni, non sono numeri, per cui occupano spazio, mangiano, inquinano, si sparano fra di loro. Sono tutte delle cose piuttosto sgradevoli. Però, insomma, pare che Dio abbia detto questa cosa. Altri dei non hanno detto niente. Cioè, Brahma e Shiva sul tema sono completamente neutri. C'è nelle religioni, diciamo, di origine abramica, la più l'originale, l'ebraismo, il cristianesimo e Islam, c'è una fortissima tensione sessuale, non c'è dubbio. Sembra che Dio si occupi principalmente di come, quando, dove, perché la gente scopa e come si fa e sotto quale quadro. Per cui hanno rotto i cosiddetti a generazioni, che il sesso prima del matrimonio condannava la gente a pene eterne dell'inferno, che un mucchio di cose. Adesso probabilmente la cosa è un po' scesa, per quanto, se ci pensate un attimo, è abbastanza strano questa cosa. Anna ha ragione di pensare al matrimonio sacramento, che è a sua volta un'istituzione, però un'istituzione, insomma, del codice di diritto canonico, non è un'istituzione che ho istituito io. Se l'abbia istituita Dio, ma non si sa. Cristo di sicuro non si è sposato. I papi, alcuni forse clandestinamente, però è strano, voglio dire, ci pensate una cosa un po' strana. È bene sposarsi. Però chi fa il prete, nella tradizione cattolica, a quella persona è proibito sposarsi. Che vuol dire sta cosa? A me mi ha sempre lasciato perplesso. Nel senso che uno potrebbe essere benissimo uno che fa la confessione, il funerale, la messa e avere sua moglie. Dopo, quando ha finito il suo lavoro, domenica sera va a casa. Non mi sembrava una roba, invece non lo so. Comunque, la domanda, e provo a rispondere in modo diretto, ripeto, sulla base di pura speculazione, non c'è nessun elemento. Che senso ha il matrimonio una volta che tendiamo a eliminare questi aspetti di ordine religioso? Cioè, non si fa perché me l'ha ordinato Dio, lo faccio perché, e lì Anna ha ragione nel puntare che per un lungo periodo, forse per la maggioranza delle epoche della cosiddetta vita della modernità, il matrimonio era molto conveniente. era un modo di organizzare dei passaggi di proprietà, era un modo di organizzare il mantenere dentro una famiglia, per un lungo periodo erano soprattutto terre e immobili, adesso probabilmente sono anche azioni, banche, criptovaluta, non lo so, quello che volete voi. E nei casi più importanti perfino il nome, cioè è bene chiamarsi Berlusconi. Quindi che Berlusconi abbia sposato sua moglie contro tutti i malevoli era un'ottima idea. Dopodiché tu sei Pier Silvio Berlusconi, non ha nessuna importanza se sei come lui, se la pensi come Berlusconi, è totalmente irrilevante, difatti non conta niente. I figli di Berlusconi sono importanti perché si chiamano Berlusconi, quindi il nome stesso è esattamente come chiamarsi Agnelli, è molto utile. Tutto qua.
Però Adriano, se, oggi, cioè tu, allora, fino a un po' di tempo fa, uscivi di casa sposandoti perché non era così, non era usanza, no? Convivere, eccetera. Sposarsi significava, sì, garantire il nome e dei diritti, no? Ai figli. E tutta una questione patrimoniale, ma oggi sia i figli sono tutelati comunque anche se non sei sposato, cioè il nome idem, la parte patrimoniale anche se non forse qualcosa sul passaggio alla pensione, ma credo che sia normato anche quello, quindi tutti quegli elementi anche materiali che non potevano essere garantiti al di fuori dell'istituzione matrimoniale sono venuti meno. Però è vero che ci si sposa sempre meno ed è vero che si divorzia, praticamente salta un matrimonio su due, però ci si continua a sposare. E non è solo una questione, no, magari la famiglia, la forma, la festa, eccetera. No. Cioè, io credo che ci sia qualcosa di più. Perché anche quando senti parlare le persone rispetto alle coppie, ma lui ha una moglie, ma lei è il marito. Cioè, quindi il fatto di aver contrattualizzato il rapporto, anche civilmente, è come percepito come, a mio avviso, poi magari Luca che è più giovane può magari dirci se anche la nuova generazione anche la sente così o comunque la sua percezione è quella, che abbia un peso specifico diverso, cioè un'assunzione di un impegno e di un riconoscimento di un sentimento forte di aver trovato l'altra metà della mela, non una metà.
Se mi permetti un gallicismo, il va falloir introdurre de bémol. Bisognerà che vengano introdotti dei bémol, che è un termine musicale, per dire un attimo di cautela. Ti rispondo in due paragrafi, cerco di essere molto rapido. Numero uno, quello che dici è tecnicamente falso. A tuttora sto seguendo per ragioni di interesse mia un lungo dibattito sulle condizioni in cui si potrà effettuare l'eutanasia e tutti sono d'accordo che il matrimonio ti dà dei privilegi che gli altri non hanno. Cioè può darsi che io e te siamo i migliori amici del mondo, che siamo le due metà, è puramente ipotetico, supponiamo che siano due persone che sono talmente fusionali, perfettamente innamorate, con una vita condivisa, col sesso, con quello che ti vuoi a te. Se succede una grana e uno di questi è in coma, è la moglie di quello lì, magari ripudiata, disprezzata, allontanata, che ha diritti su decidere. E questo lo accetta. C'è un aspetto, e questo è un aspetto. L'altro aspetto, secondo me, importante, e questo è indipendente, per cui voglio dire, io ci andrei cauto a dire che non c'è nessun motivo, come dire, duro. Ci sono dei motivi duri che sono indipendenti dal fatto che si può benissimo, in Italia la chiamano la comunione dei beni, per cui se tu ti compri le scarpe, in realtà tu e tuo marito una scarpa a testa, cioè se uno morisse oppure se dovesse dividerli in eredità, oppure semplicemente chi decide chi si porta via il frigorifero, io ho un amico che è appena divorziato e il giudice ha detto no, il frigorifero viene venduto all'asta e metà dei proventi vanno a ciascuno dei due coniugi. Siccome l'avete comprato quei soldi insieme, avete deciso che insieme facevate l'arredamento e la preparazione, L'altra cosa, che secondo me è un po' più sottile, è la seguente, questo te lo propongo, perché la gente ancora si sposa? D'accordo, può essere che non sia una enorme maggioranza, però è ancora vero, la gente si dice a vicenda mi sposeresti. Spesso, non tutte le persone sono d'accordo, però voglio dire, pensa alla pressione da un lato che un po' di tempo fa, diciamo, prima della Seconda Guerra Mondiale, era quasi incomprensibile. Un gran frufru delle comunità bisessuali e omosessuali è che vogliono sposarsi. Cioè, nella maggioranza dei paesi che non siano l'Uganda, cioè i barbari, essere omosessuali è come una scelta, è come dire no, voglio fumare le sigarette col filtro, no, voglio fumare la pipa. Perché? Perché mi piace la pipa, buonasera, non c'è una regola che dice bisogna fumare col filtro. Mentre l'omosessualità, che è contenuta, diciamo, a livello di comportamento per molte persone, questi si sono battuti, ma strenuamente, in una marea di paesi, solo per essere sposati. Perché tutti gli elementi che tu indichi, che sono veri, a mio avviso, sono elementi che si applicavano anche a loro. Cioè, Giovanni e Mario vogliono insieme, che ne so, affittare una casa, comprarsi l'automobile, andare in vacanza, avere un conto in banca condiviso, firmarsi un testamento reciproco, se muoio io è tutto di Giovanni, e se muore prima Giovanni tutto è di Mario, questo è perfettamente legale. E tuttavia c'è stata una battaglia perché uno potesse dire adesso vado dal sindaco e c'è una signora o un signore con la fascia tricolore che dice da questo momento voi siete, non so quale sia la formula loro, se dicono marito e moglie ancora, ma siete delle persone coniugate. Provo a metterla nel modo più neutro possibile. Per cui la domanda è perché c'è questa pressione? Lì ti posso proporre un'ipotesi. È vero che ci si può disprezzare, innamorare, piacere e tante variazioni del ramo. Però c'è un certo valore, e forse è un valore proprio, un valore di costo. Io dico a te, ti amo, tu ridi e sostanzialmente te ne freghi. Oppure sei talmente perturbata che mi rispondi, ti amo anch'io. Che vantaggio c'è a dirti, e allora mi sposi? È la frase successiva, la riga sotto della sceneggiatura. E allora mi sposi? E lì, secondo me, questa è l'ipotesi che ti propongo. Ti impongo di accettare che ci crediamo talmente tanto di essere davvero delle persone che si amano, che imponiamo dei costi, proprio dei costi simbolici, perché potrebbero essere zero finanziariamente. È come dire, io ti amo e anche ti prometto che quando passa Monica Bellucci guardo solo te. E anche ti prometto che se succede una grana io sto con te. Anche se tu diventi brutto, gobbo, con la scapa, inventati una condizione sgradevole, dice, io ti faccio. E se vuoi, questa roba non è banale.
Perché la, no, maggior- vero.
La maggioranza delle condizioni della genere, io assumo un dentista se mi guarda bene il ponte e le carie. Se il dentista fa degli errori, dico, senta, buonasera, c'è la competizione, vado da un altro studio dentistico. Non è che dico al dentista, e adesso medico e paziente siamo legati da un vincolo. No, adesso lei faccia bene il suo mestiere, spero che lo faccia, sono contento che lo faccia, io la rimborso dei suoi costi e quindi pago quello che fa, però non ho nessun legame. Il matrimonio sembra invece imporre proprio un costo di ordine simbolico.
Poi guarda, prego. Tra matrimonio e unione civile, perché adesso ci sono le unioni civili, no? Che io sappia, a parte il discorso figli, che nelle unioni civili non è normato, c'è il discorso della fedeltà. Nel matrimonio sì, nell'unione civile non c'è l'obbligo di fedeltà.
L'obbligo di fedeltà neanche nel matrimonio. Non esiste adesso, anche in Italia, che è un paese particolarmente pugnace nella sua resistenza conservatrice, non esiste un reato di adulterio. Tu non puoi dire Luca mi tradisce, dunque questo è un motivo per renderlo responsabile di adulterio. No, tu puoi dire al tribunale di divorzio Luca è un poco di buono che mi tradisce e questo è il motivo per cui io mi reputo a Luca incompatibile. Ma non è un'accusa a lui. Una volta c'era il reato di adulterio. Il fatto che i carabinieri andassero a guardare sotto il letto chi era a letto con quello, ma erano veramente una coppia di persone sposate o no, perché c'era un reato di adulterio che era, come si dice in italiano, Sufficient Ground era una ragione sufficiente per dare un divorzio con un'assunzione di colpa. Non era un divorzio consensuale. Senti, ma hai rotto le scatole, è meglio che non ci parliamo più, saluti e baci, che è il consensuale. L'altro è no, sei una persona colpevole. Adesso l'adulterio non è una colpa. Per cui l'obbligo di fedeltà è un po' è una bella idea, nel senso che mi piaci talmente tanto, questa è la mia proposta, mi piaci tanto, talmente tanto, che scommetto che non esiste un punto di rottura. Anche se diventi con la prostata rotta, col piede caprino, cioè, inventati una storia, perché la vecchiaia è bello il titolo che hai messo e sono d'accordo, cioè, finché morte non ci separi vuol dire che anche dobbiamo come diventare ambedue rincoglioniti di Alzheimer. Non è proprio divertente, cioè, cosa hai detto? Oh, mi sono dimenticato, mi ripeti ancora, mi è un po' triste. Eppure ci siamo promessi, e secondo me questa cosa, magari uno può dire che abbia un valore solo simbolico, stile Bourdieu. Bourdieu è quello che si è inventato questa roba, che una parte del capitale culturale è simbolico, nel senso che è bene essere visto in un museo, non perché ti fotta nulla di cosa il museo mostri, ma perché è bene andare in musei, perché mostra che tu sei uno che va in musei. E quindi tutti sanno che tu sei uno molto colto e così via. È una parte dei capitali simbolici. Non è così estremo. Però il matrimonio ha un certo valore più di un'altra cosa. Noi ci possiamo unire come vogliamo. Anche in un triangolo amoroso Prandini-Olivieri-Palma. Ci possiamo unire? Sì. Non so se le unioni civili in Italia ammettono...
Una proposta?
Ne parliamo dopo in live. Ad esempio, il fatto che debbano essere due è una specie di promessa mistica. L'Islam dice no. Se tu prometti invece di essere la persona che provvede il bene materiale, cioè che sei capace di mantenere quattro persone, una casa grande a sufficienza e tutta la prole, eccetera, eccetera, va bene avere quattro mogli. Nell'Africa in cui ho vissuto fino a molto di recente, cioè, il re degli Zulu ne ha 29 di mogli. E lo Stato, che è uno Stato civile, uno Stato cosiddetto moderno liberale, d'accordo? Non serve a pensare che questa sia una tribù persa, lo Stato semplicemente ha detto, noi siamo dell'idea che si rispettano anche tradizioni che deviano da certe forme più limitative che hanno imposto i cristiani con il colonialismo. Il re degli Swazi ne ha 82 di mogli. Mi risulta, ma non sono sicuro, che anche questi qua dell'Arabia Saudita ognuno ha 100 mogli. Non è detto che debba scopare 100 mogli, però da un lato fa status averne tanto. Dall'altro lato è uno che dice, guarda signorina Fatima, signorina Aisha, che è un'ottima idea, perché non fai niente tutto il giorno, non fai la casalinga, ci sono i servi, e io ti tengo lì. Il tuo compito cos'è? Niente, neanche apparire. Che io possa dire anche Fatima e Aisha sono mogli dell'emiro, dello sceicco, del principe, del re. Ecco, non so se l'unione civile uno possa dire ne vorrei due, ne vorrei tre. E garantisco a tutti e tre delle vere eguaglianze dal punto di vista del trattamento. Restiamo al caso di due. A mio avviso è proprio una roba mistica. A me anche mi diverte nelle cose, nelle poche cose che leggo sul tema, per chi di voi sia adepto. Uno dei famosi testi fondatori del misticismo si chiama Zohar, vuol dire splendore, scritto probabilmente da uno che si chiamava Luria, ma non si sa. C'è questa idea molto bella, è un'idea che il mondo non è stato veramente creato, il mondo andava per conto suo. E a un certo punto si è rotto, si chiama Shekinah, si è rotto in tante, cioè, quelle che Plotino chiamava emanazioni, si è rotto una specie di primordiale, unitario equilibrio. Una delle parti di queste rotture, che è la cosa che mi è sempre piaciuta, è che non è vero che Dio, come nella Bibbia, ad esempio, aveva creato Adamo ed Eva. Dio nella Bibbia, contro tutte le idiozie della costola, non c'è nessuna costola, ne ha creati due a sua immagine e somiglianza, è per quello che è vietato tatuarsi. Dio non è tatuato, per cui umani imbecilli non si sfregia l'immagine di Dio. Ne ha creati due. Nella Zohar Dio ne ha creato uno, e questo uno era completamente bisessuale, ermafrodita. C'era una cosa che era umana, era ancora una creatura, lui aveva creato questa cosa che era sostanzialmente autosoddisfacente, era intera per conto suo, si riproduceva come le amebe, come gli animali unicellulari. Nella rottura, in questa, quella che di solito si chiama la rottura dei vasi, non fate battute sulle rotture dei coglioni, non c'entra niente, si rompe questo equilibrio e tutti hanno perso una parte di se stessi, cioè tutti erano, per intendersi, dei bisessuali ermafroditi, erano femmina e maschio, questa cosa si è rotta, e da quel momento siamo tutti a caccia della metà che si è persa in questo collasso primordiale. Naturalmente è un mito, lo si può interpretare come si vuole. Ma l'idea che esista la persona giusta per me, se ci pensate, è veramente una roba mistica.
Beh, però, certo, mistica sì, però se tu pensi al mito, no? Questo mito raccontato da Aristofane, no? della divisione e della ricerca dell'altra metà, potrebbe logicamente giustificare come processo, no? Sociale, culturale, anche l'etimologia dei termini, no? Perché matrimonio viene da madre e quindi è legato alla questione figli, patrimonio, padre, soldi, è legato all'uomo. Ma matrimonio, io nel figlio ho un'unione, ricompongo l'unione spezzata nel figlio perché il figlio è l'unione genetica dei due e quindi potrebbe avere un senso di questo del valore, no, del matrimonio come riconquista dell'unione che poi è vissuta come questo potere quasi, no?
Sei mutato, Andriano.
Mi scuso, due elementi poi mi taccio perché anche Luca deve dire la sua ed è bene che abbia più spazio e non meno spazio. Due elementi. Io dei miti mi fido poco, nel senso che innanzitutto queste cose di matrimonio e patrimonio che uno comincia con la M e uno comincia... Guardate che comincia in italiano, si sposano anche i cinesi, in giapponese non c'è né la M né la P e c'è il matrimonio anche nello shintoismo, per cui io ci andrei molto molto cauto a trarre una cosa che i filosofi hanno una gran passione, cioè si prende una parola in italiano... siccome calle è la stessa parola in spagnolo e in veneziano, si deduce una profonda unità di intenti fra la Spagna e Venezia. È falso. Tutto qua. Non ha importanza. Quello che è importante è questo. Perché non potrebbe essere... Cioè, quello che mi preoccupa è questo. Hai ragione tu. C'è un aspetto anche di una specie di estrema volontà quasi di immortalizzare se stessi, cioè io ho preso la donna che piace a me, che è fatta come me, che ha dei tratti psicologici, caratteriali, fisici, gli occhi giusti, le mani giuste, quello che ti pare a te, e immortalizzo questi due fondendo i loro genomi in questa nuova persona, che si note bene, non c'è nessuna garanzia che sia come suo padre e sua madre. La mamma di Mussolini non voleva un fascista, erano tutti socialisti a casa Mussolini, è venuto fuori questa specie di mostriciattolo col cilindro che andava a bastonare gli altri. Lasciamo perdere. Può darsi che questa sia una cosa, però pensa anche all'altro aspetto. Non c'è anche un aspetto conquistatorio in tutto questo? Cioè, Moses, il capo del popolo, sposa una che non è ebrea. La famosa Sephora, quella che ha la bottega dei profumi, è la moglie che è una nubiana che non c'entra niente con le tribù di Israele. Perché una parte del matrimonio, questo voglio dire, pensa a Caterina di Medici in Francia, a tutti i matrimoni della regina Vittoria. Quando l'Europa si sprofonda nella prima guerra mondiale, tutti i monarchi sono cugini di primo grado, sono tutti figli della stessa gente. In Grecia, quanto in Russia, quanto in Inghilterra, quanto il Kaiser in Germania, i Savoia, che erano un po' l'ultima ruota del carro, molto meno, perché nessuno voleva sposare, erano tutti bassi e brutti e parlavano piemontese, però gli altri no. E questo può essere un buon senso del matrimonio, non tanto di immortalizzare me stesso, ma di aggrandire la mia tribù. E allora è per questo che è molto sensato, voglio dire, nelle leggende storiche, è difficile giudicare su queste cose perché ci sono pochi elementi, ma pensa. C'è chi sostiene, Arthur Koestler è uno celebre, che una grande parte della popolazione europea, si dice ebraica, non è ebraica per niente, è casar. C'era un re, questo pare che sia vero, che a un certo punto, non si è capito perché, si è intortato lui con l'idea di diventare ebreo e si è convertito. Siccome all'epoca, ti ricordi il principio, ognuno ha la religione del sovrano di dove abita, cuius regio, cuius religius, religio, religio, tutti quanti sono diventati ebrei di colpo, ma erano dei signori che sono esattamente come Gengis Khan, erano dei nomadi in cammello che andavano in giro, il re, vate la pesca, perché? Ed è un po' uguale. Cioè, l'Inghilterra, che è il caso più banale, cioè, è solo perché il re si è scocciato col divorzio che hanno inventato la cosiddetta religione anglicana, che è il cattolicesimo meno il papa. Hanno tenuto esattamente la stessa, più o meno, zuppa riscaldata, e hanno messo che Re Carlo è anche papa della Chiesa. Insomma, una roba, si può anche essere d'accordo. Non lo so, dipende da te. Ma vuol dire, a parte il fatto che lui si è scocciato, che differenze ci sono? Ed è uguale. Allora, sposarsi in questo senso non è affatto immortalizzare se stesso. È un vero atto politico che è sensato.
Sì, questo è molto studiato in antropologia, no? Levi-Strauss ha fatto tutte le ricerche sulla...
Due forme tribali di dinastia. Perché io dico a te, guarda, piuttosto che andare a darci martellate sulla fronte, ci mettiamo d'accordo e tutti i prandini diventano un poco palma e viceversa, ne facciamo una sola, che non è neanche male. Per cui queste sono un po' pseudo spiegazioni, perché nei casi individuali adesso è molto poco chiaro se Monica Vitti, che vuole sposare Antonioni, vuole fondere Antonioni con Vitti, però c'è un aspetto di questo genere,
sì,
soprattutto in casi di massa. Poi naturalmente tutte queste cose sono spiegazioni un po' vaghe, perché c'è sempre un margine di errore enorme. Magari è vero, che ne so, che Onassis è innamorato di Callas. Sì, certo, c'entrano molto i soldi, il prestigio, la fama, però magari questo qua è andato a teatro e la Madonna. Siccome posso permettere di dire, guardi che io sono... Lo dico solo perché ho appena visto il film Callas, ma voglio dire, cioè, perché questa qua va a sposare uno scorfano? Oltretutto, e questo qua dice, guarda, siamo uguali. Siamo due persone straordinarie. Abbiamo il vantaggio che tutti e due parliamo greco, non banale come cosa. Cioè, è difficilissimo sposare una che parla solo cambogiano. Cioè, bisogna mettersi d'accordo su una roba complicata. Parliamo greco e in una linea, in un paragrafo del film che è molto divertente, cioè, guarda, io sono molto brutto, ma sono molto ricco. Posso fare assolutamente quello che mi pare. Non è male come proposta. E appunto è la fusione di due cose. Qui mi fermo e preferirei che parlasse Luca sulla sua opinione.
Sì, Luca, allora... ti ripropongo il messaggio anche di Gioacchino, che può essere, cioè, magari dalla tua generazione a oggi, no? Dice, mi butto, il matrimonio moderno è, ed è stato, un'arma concettuale per affrontare l'angoscia della solitudine.
Sì, allora, come diceva Adriano, forse non avere l'esperienza è un po' un handicap in questo senso, perché magari anche banalmente non avere, diciamo, l'età in cui uno inizia a pensare a eventualmente sposarsi, io non penso di esserci ancora, sinceramente, quindi forse quello mi dà una prospettiva che non è quella interna, in un certo senso. Quando Adriano ha parlato dell'aspetto mistico del matrimonio, a me è venuto in mente un autore che in realtà non è mistico per niente, ma che su questo dice una cosa molto simile, che Adriano conosce bene, che è Robert Nozick. Perché quando Nozick parla dell'amore, parla esattamente di questo. In un testo che si chiama La vita pensata, lui dice il vincolo dell'amore consiste esattamente nel fatto che si crea questa specie di nuova identità dei due amanti, appunto, e che viene, diciamo, suggellata nel matrimonio, che diventa appunto il simbolo di questa unione, che non è semplicemente, appunto, noi tre che andiamo a, non so, prenderci un caffè, ma è una, diciamo, un'identità che è tale, per esempio, che se io sto male, un'altra persona che è parte di questa identità sta male per il fatto che io sto male. Cioè, ci sono delle relazioni, come dire, molto... cioè, delle connessioni di stati proprio d'animo molto forti che rendono, secondo Nozick, diciamo, questa relazione qualcosa che può essere intesa quasi, appunto, come se fosse un ampliamento dell'identità personale. Quindi questa era la prima cosa che veniva in mente.
Però Luca, se questo è il matrimonio, cioè l'istituzione del matrimonio, perché l'amore, il sentimento è a prescindere, no, dall'averlo averlo sancito con una contrattazione. Si potrebbe prendere per buono allora l'analisi di Lévi-Strauss, l'antropologo, che dice esattamente questo, cioè che è un atto simbolico, ma un atto simbolico comunicativo al resto della società. Guardate che siamo in questa, io e quest'altra persona abbiamo questo tipo di intenso rapporto affettivo e quindi ci distinguiamo da qualsiasi altro tipo di relazione noi potremmo avere con altri. Per Lévi-Strauss diventa che siano le donne addirittura, cioè una necessità delle donne in seno al gruppo, cioè che la gestione simbolica dell'averlo sancito è qualcosa che viene riportata alla parte femminile.
Non so riguardo alle donne, perché devo dire non conosco appunto lo studio, comunque quello che stavi citando di Lévi-Strauss, però mi sembra, diciamo, plausibile l'idea che il vincolo del matrimonio abbia anche questo ruolo comunicativo, perché alla fine esattamente se lo si intende come il simbolo di una nuova identità, proprio come noi in quanto individui, quindi in quanto identità individuali, cerchiamo di comunicare agli altri la nostra identità, quindi il fatto che, non so, ci vestiamo in un certo modo, il fatto che leggiamo determinate cose, per esempio, non lo so, oggi scrivendolo sui social, anche il vincolo del matrimonio, il fatto, prima tu dicevi, no, di chiamare qualcuno mio marito o mia moglie, è un segno proprio comunicativo che stabilisce, cioè fa capire agli altri il confine che c'è, no? E dice di questa identità facciamo parte io e quest'altra persona. Quindi sì, penso anch'io che abbia una forte componente comunicativa.
C'è un aspetto comunicativo. Mi scusa, ma io sono di scuole materialiste. E poi ci sono i famosi rapporti di produzione, diceva Lenin, e non aveva torto. Per un periodo lunghissimo, forse veramente migliaia e migliaia di anni, le donne sono come le vacche. È bene averne tante, perché sono una fonte di produzione, fanno figli, fanno latte, lavorano la terra. Gli uomini devono fare i combattenti, cioè gli uomini devono andare in guerra. Se voi guardate il modo in cui funziona l'etnia più grande dell'Africa del Sud, che sono gli Zulu, è così. Gli uomini è una specie di Sparta. All'età di 7 anni entravi in un reggimento e fino a 70 eri parte del reggimento, cioè il tuo mestiere era quella roba lì. Chi si occupava dell'orto, di trovare la pannocchia, appunto di mungere le vacche, erano le donne. Averne tante era non solo un segno ovviamente di potere, di averlo molto lungo, avrebbe detto, di averlo molto duro, come dice il camerata Salvini. Anche Bossi, devo dire. Nella parte più lombarda dell'Italia c'è molto questa roba di averlo duro. Comunque, a parte gli scherzi, c'è anche una cosa importante, che è una cosa di protezione. Cioè tu stai mettendo all'esterno, da un lato, una comunicazione, se volete, identitaria, dall'altro è anche proprio una cosa. Guardate che io posso essere prendiamo un mito greco che era la più bella. Quando Ulisse finisce la guerra di Troia vincendola, ci mette 10 anni e un mese a andare a casa sua e succede di tutto. Nausicaa, la maga Circe, Polifemus, insomma, leggetelo, è anche divertente. La cosa bella, peraltro rimessa, per chi di voi ama i media, al cinema adesso, da Ralph Fiennes e Annette Binoche, e che si chiama appunto Ritorno, ed è solo il momento in cui Ulisse ritorna. Si noti bene cosa succede. Ulisse, per ragioni magiche, sembra un senza tetto, è brutto, è sporchissimo, non è mai vestito, arriva nudo su una spiaggia, in senso letterale, cioè il mare lo butta lì, nessuno capisce chi è, tranne la sua balia, che vede che ha una cicatrice in un posto particolare, ci sono tutti i piccoli segni, però la gente, tutta, moglie inclusa, non capisce chi è questo qua. Sembra un cretino che è uscito dai circoli giovanili proletari, molto invecchiato. D'altra parte, è stato 10 anni a cercare di sconfiggere le tempeste. Quando torna, la storia la sapete, vede che ci sono tutti i giovani, i belli, i veri stalloni dell'isola di Itaca che vogliono conquistare la regina. La regina si inventa questa pippa di fare un telo che si sfila ogni secondo minuto, perché bisogna ricominciare a tessere. Ma la regina è incerta, sostanzialmente non capisce cosa succede, è un po' scocciata, pensa che il marito sia o un farfallone amoroso che è scappato con le maghe, con le ninfe, che non è neanche male come idea. Ho fatto 11 anni di guerra, 10 anni in mare, magari trovare una bella ninfa non era neanche male. Lui, e questa è la parte bella della fine di Odissea, quando decide di dire, perché c'è una competizione in cui deve fare una cosa particolare, solo lui sa usare il suo arco, che è difficilissimo da usare, è più duro di tutti gli altri, allora pur molto invecchiato naturalmente, è l'unico che riesce a fare questa cosa, questi cominciano ad avere paura e tutti quanti dicono, ma sei il re? Sì. Non è riconoscibile come re. Lui dice, sì, sono il re. E sostanzialmente questi dicono, guarda, mi scuso. Non sapevo che la regina non fosse vedova. Io stavo corteggiando una vedova. Volevo che questa qua diventasse, non lo sapevo. E Ulisse, da vero uomo con i cosiddetti, dice, non me ne fotte nulla. Chi si è avvicinato a mia moglie muore. Ma come? Tutti quanti? Sì, tutti quanti. E li massacrano tutti. Questo per chi di voi ha fascinazioni con l'idea di perdono. Non c'è niente da perdonare. Chi tocca mia moglie muore. La cosa è molto bella perché naturalmente è un inno alle cose che Anna suggerisce. Non so se l'avete mai letto, la fine dell'Odissea è bellissima perché persino la regina è molto perplessa. Dice, sto qua è un matto, violento, chiaramente un manesco. No, non c'erano le pistole, per cui bisognava uccidere la gente manualmente. Gli dice, va bene Ulisse, sei davvero Ulisse? Allora andiamo a letto. E Ulisse dice di no. Perché? Perché solo lei e lui sanno che Ulisse ha scavato un letto dentro un albero, lui dice no, andiamo in giardino. E lei dice, va bene, sei il mio re. Per cui ha ritrovato la sua metà. Però voglio, l'aspetto che mi interessa di questa cosa, naturalmente potete rispondermi, è un mito, non vale la pena di caricare tante carte di bastoni, come si dice a tavola. C'è un aspetto che è di ordine protettivo. Cioè, quando ti sposo, io mi impegno ad essere come il KGB, la spada e lo scudo sotto cui tu stai. È una cosa un po' ridicola da un certo punto di vista, perché le donne si sono assai più che nel passato emancipate, sono perfettamente in grado di difendersi. Però devo dire, almeno per chi ha vissuto in Africa, mi scuso se parlo delle mie esperienze, moltissime amiche, e non le più pudibonde, le più stupide, dicono, senti, se usciamo di sera esci con me, è meglio che ci sia un uomo. Nessuna di queste era mia moglie, però è meglio che ci sia un uomo. E questo è l'aspetto che io chiamerei un po' da scudo. Non è solo, c'è un aspetto, se volete, acquisitivo. È meglio avere tante donne come avere tante pecore, tanti cavalli, tante vacche e così via. Il che va bene. Voglio che l'aspetto di Anna venga rispettato. Per cui più i miei geni si spargono, pensate in termini biologici, meglio è. Allora, una delle cose da fare è evitare che ci siano troppi stupri. Per cui è bene regolamentare questa cosa. Diamo a tutti i maschi carichi di sperma tante donne, però le diamo legalmente, una roba organizzata, non serve fare il ratto delle Sabine ogni fine settimana. Ma la cosa che mi colpisce è che c'è un aspetto veramente di protezione.
Mi associo.
Obsoleto con l'emancipazione femminile e con un certo progresso nella vita delle donne. Però secondo me...
Sì.
Poter dire mio marito, è uno scherzo, poi mi taccio e parlate voi, ma davvero, uno che rompe le palle a Anna per la strada, al caffè, al cinema, dove vi pare a voi, in treno, guardi che chiamo mio marito, è molto più efficace di guardi che io ho il telefono portatile, il telefono al controllore della ferrovia, mi taccio e parlate voi, prego.
Io mi associo a questa cosa, anch'io vi rivelerò una cosa mia di vita. Nell'88 vivevo in India, avevo 19 anni, quindi sapete anche così, scoprite la mia età, che sono minorenne, e giravo con gli anelli ai piedi apposta. perché volevo che la gente pensasse che io fossi sposata per evitare che mi rompessero le scatole sostanzialmente, perché ritenevo che se gli altri mi avessero letto come donna sposata sarei incappata in meno problemi. E sì, era così, insomma, perché... però questo però dipende anche dal contesto culturale in cui sei. Oggi non è che se tu sei sposata o meno ti evita magari, non so, l'avanzo o il disturbo non gradito, però, e questo richiamo Luca se sente anche lui nella sua generazione questa cosa, è quando si vedono le coppie anziane, no, che hanno delle tenerezze per mano, eccetera, c'è una sensazione del tipo qualcuno, allora è vero, qualcuno ce l'ha fatta, no? O lo scandalo, ad esempio, non, credo, Adriano, che tu non segua queste cose, però adesso qui in Italia c'è tutto un seguire le diatribe di coppia, di una coppia di influencer famosi, un cantante, un influencer, no? Perché prima erano l'emblema della coppia perfetta, sposata, con figli, poi invece si lasciano e se ne dicono di ogni e si scopre che non erano una coppia perfetta fino a niente.
Ma perfettamente, è il famoso vaso del Pandoro. Alcuni hanno il vaso di Pandora da cui escono disgrazie. Dal vaso del Pandoro esce un casino con una marea di denunce, tutti in tribunale. Prego, prosegui.
Però per me, che sono, insomma, nella mia degenerazione, per me ad esempio, non so, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello rappresentano la coppia che è coppia per tutta la vita, sul serio. E quindi c'è questa vedere che forse è il sogno di questo intero che si completa e che resiste, che funziona e che è una cosa sola, cioè, se no non si spiegherebbe i secondi matrimoni. Cioè, è fallito il primo.
Guarda, una osservazione, questa è una cosa molto tipica dell'Italia e molto meno tipica di altri posti. Siccome capisco che ti piace di più il mondo dei media o il mondo più visibile, non è necessario che sia dei media. Pensa a dei casi famosi in Italia. Giulietta Masina e Federico Fellini sono sempre stati sposati. Ora, Giulietta Masina non lo so, Federico Fellini è andato a letto con metà Italia. E tutti e due lo sapevano. Il caso ancora più esplosivo era Flora e Marcello Mastroianni. Si sono sposati giovanissimi, sono sempre stati sposati, fra venti avverse maree. Il mio avviso modesto è che sì, ci può essere questo aspetto un po' romantico di questi hanno durato la vita, ma c'è anche proprio una cosa di promessa, è uno che ha mantenuto la sua promessa, sono con te. Sono con te perché sei quella persona a cui ho promesso questa cosa. E questa cosa è un segno che non è solo simbolico, è un segno davvero, nella terminologia di Luca, un po' un segno d'Italia, che tipo di persona sono. Cioè, nel caso tipico degli italiani, se pensi, Gianni Agnelli poteva andare a letto con tutti, maschi, femmine, casi intermedi, dagli attori alle cameriere. Eppure è sempre stato fedele a sua moglie. Penso che la moglie magari sapeva tutto, al contrario di tutto. Eppure quella promessa è vera. Io sono qua per te. Succedesse il patatrac, e se noti questa promessa ha un certo valore, perché Agnelli in ospedale col cancro letale in stadio terminale è la principessa Caracciolo che va da Agnelli. Non è vero che va Anita Ekberg e probabilmente le altre 70 persone implicate. A me personalmente, io non ci credo molto a questa fedeltà, ma voglio dire, c'è una fedeltà vera in questa cosa. Guarda che io sono là per te, succedesse il bello o il brutto. Gli altri sono i miei ragazzi, le mie avventure, quando c'era un mondo un po' più ridicolo, forse più da ridere, sono le cameriere, ma non conta niente. La scelta l'ho fatta quando ti ho promesso una cosa, quella roba lì è la fedeltà. Alcuni naturalmente lo mettono in modo più esplicito, adesso che si tengono per mano anche a 60 anni, a 70 anni. Ma quello che conta è quella roba lì. A mio avviso simbolicamente è una roba decisiva. Cioè, ci sono poche cose, tranne le vere cose che ti interessano, per chi ce le ha avute, le passioni politiche, a volte alcuni membri della propria famiglia, e anche lì non è detto. Ci sono poche cose che hanno questo tipo di durevolezza. Prego Luca, mi scuso.
No, In realtà pensavo esattamente a quello che avevi detto anche prima e che adesso hai in qualche modo ribadito, cioè che quando noi scegliamo, diciamo, la persona che, diciamo, riteniamo di, appunto, con cui vogliamo avere un rapporto del tipo appunto amoroso, e diciamo, la persona in questione ricambia, il motivo per cui si crea inizialmente il rapporto è che magari vediamo in questa persona delle caratteristiche che ci colpiscono particolarmente. Però poi non è più questo, cioè in un certo senso, a me qua viene da fare un riferimento filosofico che Adriano capisce, in un certo senso il riferimento è diretto, non è per descrizione, cioè noi non andiamo a come dire, a riferirci a quella persona mediante le sue proprietà, ma mediante il fatto che è quella persona lì. Quindi anche se... Adriano, vai, puoi dire qualcosa?
È solo un'osservazione. Sono al 100% d'accordo con una chiosa. Adesso, mi scuso, Anna, perché questa è una roba che solo quelli che fanno filosofia probabilmente capiscono. C'è un aspetto di freghianismo in questo. E Nozick, secondo me, ha toccato il tasto giusto. Se questo fosse un pianoforte, quello era il tasto giusto. C'è una cosa particolare. Quando tu pensi alla persona che ami, fosse maschio o femmina, lasciate perdere l'aspetto del sesso, quella persona che tu ami, se voi cominciate a scardinare tutte le proprietà, queste sono attribuibili a quello che vi vuole. Cioè, sono sicuro che troveremo, la donna del mio cuore si chiama Greta Garbo, sono sicuro che troverò una persona più intelligente di Greta Garbo, Marie Curie, no, inventatevi voi una storia, più bella perché è più giovane, magari è più bella... Monica Bellucci, sto sfottendo, nessuno la prenda personalmente, e così via, che parla tante lingue, sono sicuro che c'è una di MIT che parla cambogiano perfettamente, che me ne fotte, questa sa il tedesco, grazie, è nata lì, parla svedese, bravo, è svedese, capirai che merita. Eppure l'aspetto di riferimento resta, perché è solo il modo in cui tutto questo si incorpora in una persona. Cioè, non è che mi sono innamorato di una che è intelligente. Mi sono innamorato di una, virgola, che ha la proprietà, fra le tante altre, di essere alta 1,75 m, di essere intelligente, di avere, non lo so, quello che vi piace a voi, delle belle mani. Ognuno ha dei gusti, queste cose sono molto strane. Parla bene. Un mio amico, di cui non posso fare il nome per ragioni, ad esempio, a un certo punto della sua vita, ed era un vero musicista, si è molto innamorato di una donna molto più giovane di lei, di lui. E tutti dicevano, ma che vergogna, sei una testa di cazzo, anche questo, con figli, sposato, tutte le cose. Sei una merda umana, non capisci niente, stai abbandonando tua moglie. Ma non abbandono niente, voglio semplicemente stare con me. E quando gli hanno detto, ma è solo perché lei è più giovane, lui risponde, Giorno, l'amore è cieco, ma sordo non sono, questa suona davvero. Cioè, avevo trovato una con cui aveva questa cosa in comune. Quello che voglio dire è questo, c'è un aspetto proprio di riferimento diretto. Quanto più operi questa scomposizione per proprietà, tutte quelle capisci che potrebbe averle un'altra. Esatto, potrebbe essere più brava a letto, più bella esteticamente, più intelligente da un punto di vista cognitivo. Cioè, prendete le 5.000 proprietà che uno potrebbe, eppure quella che ami è davvero un riferimento diretto, nello stesso senso in cui guardate che di Napoleone Bonaparte ce n'è uno. Poi certo ci sarà un altro che è un generale brillantissimo, un genio di Austerlitz, poi forse un dittatore, ma anche l'imperatore, quello che volete. Eppure Bonaparte è quello là, quella roba lì è il riferimento diretto. Mi scuso, prego Luca.
No, no, hai esattamente spiegato quello che avevo in mente, quello che sì, anche secondo me è il punto centrale di quello che Nozick dice. Quindi appunto diciamo, il matrimonio in questo senso è il certificare che tu stai con quella persona in quanto è quella persona, non in quanto ha la proprietà X, Y, Z. Poi l'altra cosa che mi viene in mente è se, ma questo io non lo so, rispetto a quello che diceva Adriano, se ci sia una componente proprio, come dire, genetica, biologica, che ci fa avere quella spinta a, da un lato, avere, come diceva lui, diciamo, tanti partner, in particolare tanti partner che possono poi dare, ovviamente, alla luce, insomma, prole, e dall'altro anche l'aspetto protettivo, cioè se questa cosa ha davvero, cioè, dice, Annalita prima diceva, dipende culturalmente, come dire, no? La cosa viene codificata, però mi chiedo se ci sia anche un aspetto poi veramente biologico a quel punto, cioè se davvero questa spinta a appunto proteggere questo individuo in quanto quell'individuo lì abbia una componente biologica o comunque quanto sia preponderante rispetto a quella culturale. Questo io non lo so, però sarebbe da chiederselo, secondo me.
Ti posso provare una cosa? È molto speculativo. A mio avviso la componente biologica può darsi che esista, ma è uno dei problemi delle spiegazioni biologiche. Quando vai a guardare, diciamo, dal lato empirico, questa cosa si incarna in modi talmente diversi che è difficilissimo capire cos'è l'istinto biologico. Cioè, per intendersi, certo, è vero che ne so, la regina Margherita amava veramente Re Vittorio? Probabilmente sì, c'è un aspetto biologico, certo, di riproduzione della casa Savoia, di comprare, perché Vittorio Emanuele era molto basso, per cui era terrorizzato dal nanismo, perché andiamo a comprarci una in Albania altissima. E quindi, vabbè. Però, se questo fosse vero, come funziona allora Troia? O come funziona Sparta? Sparta è una società in cui tutti i maschi vivono assieme, sono tutti omosessuali, per gusto e per scelta. Sono costretti, non lo so, probabilmente il tasso più elevato di omosessualità, questo mi dicono gli esperti, è nelle carceri e negli eserciti. In termini assoluti, cioè il mondo in cui ci sono più omosessuali non è affatto la discoteca, i parrucchieri, sono i carcerati e i militari. Perché, voglio dire, questi stanno 9 mesi dentro una scatola d'acciaio sott'acqua, non è che ci siano molte possibilità di andare in discoteca. Sparta era un po' questa cosa moltiplicata per una vita intera, cioè una intera civiltà. Le donne dovevano riprodurre e poi basta. E difatti si dovevano occupare di tutto il resto. I famosi L, gli spartani non si chiamavano spartani, si chiamavano L, i famosi lambda, erano delle persone assai bizzarre da questo punto di vista. Ora, dire che loro non sono umani, perché sono biologicamente devianti, a me sembra un po' una mancanza di rigore intellettuale, cioè le rappresentazioni culturali. È vero che ci sono società più oppressive, più controllate, nel caso estremo sono quelle che a me perlomeno fanno abbastanza disgusto, tipo appunto Afghanistan, dove le donne non possono neanche camminare, non è che devono camminare con l'anello alla caviglia, col piede messo così, no, non possono neanche camminare, bisogna essere messi dentro un sacco di juta e farsi condurre perché sei quasi accecata. Però all'ingrosso, ma io ecco, penso che ci siano delle radici biologiche, questo non perché c'è una radice biologica che secondo me è implacabile, una parte della diversità tra le femmine e i maschi è anche una diversità proprio di ordine psico-ormonale, non so come metterla, questo appunto difatti impatta pochissimo le capacità cognitive, cioè Maria Curie è 40 miliardi di volte più intelligente di me ed è una donna. E così via, come Betsy Randall che fa la teoria delle stringhe meglio di me, ma non è che sia, è sicuramente più intelligente, ma è anche una donna. Per cui ci sono proprio delle differenze che sono abbastanza modulari. Può darsi che in certi aspetti della vita sociale prevalgano delle altre, mentre ad esempio nella vita professionale, è un po' per questo che sono un po' ributtato da questi qui della nuova amministrazione statunitense, cioè una donna pilota è brava quanto un uomo pilota. Può darsi che ai tempi di Davide e Golia fosse importante proprio la dimensione del bicipite. Adesso, ti confesso, per guidare i droni non vedo la rilevanza. Tuttavia c'è un aspetto in cui queste differenze possono contare, e possono contare appunto nelle cose che sono quasi invisibili quando si è molto protetti, senso di protezione. Certo, se dovunque tu vai è come abitare a Oslo, c'è poco senso a mettersi il velo. Se cominci a abitare a Khartoum o al Cairo l'ho fatto, vi giuro che è meglio andare in giro con un maschio che ha la fede al dito. Non è solo importante il tuo marito, basta che mostri questa cosa, che c'è un maschio che cammina con te, non deve fare nulla, non bisogna toccarsi, baciarsi, niente di tutto questo, ma ci sono le amiche che ti chiedono sempre, andiamo fuori, all'epoca era prima delle gravi ondate islamiste, non c'erano veli, non c'erano cose, però andiamo fuori, meglio con un maschio, si sa mai. Perché appunto è un caso famoso al Cairo della polizia, ci sono pochissimi casi di stupri nei metro al Cairo. Un caso famoso è che uno ha stuprato una donna, la famiglia della donna ha collezionato tutti i maschi della famiglia, i fratelli, i zii, i cugini, e hanno castrato tutti i maschi della famiglia del colpevole, lui incluso. Il che naturalmente, capisco, non sto assolutamente auspicando, sto descrivendo il motivo per cui forse è meglio non farsi stuprare, perché si comincia una guerra civile. E questi dicono che la reazione corretta, che ha stuprato mia figlia adorata, che era una giovane donna di 16 anni, vergine, questi gli hanno rovinato la vita, perché sarà difficilissimo sposarsi, adesso la risposta di questo genere. D'accordo, barbarismo, però capite cosa vuol dire? È molto meglio andare in giro con uno che si mette la fede magari per finta. Tutto qui. Sulle cose più difficili, e forse Anna metterà il suo più saggio timbro di approvazione, la cosa che invece è, a mio avviso, estremamente complicata è cosa c'entra tutto questo con l'amore. Perché in tutto quello che ho detto, io almeno nell'intenzione, è quasi separato. Cioè si potrebbe scegliere la persona da sposare in base a parametri. Voglio che sia una persona poliglotta, che vive in molti modi, a cui piace l'opera. A me stanno sulle scatole quelli che non vanno all'opera. Mi piace andare in compagnia, mi diverto io. Dopo io invece voglio andare al calcio. Ah, io no. Secondo me è una vera domanda, perché secondo me c'è un vero valore simbolico nel matrimonio per alcune delle ragioni che abbiamo un pochino considerato. C'è un aspetto, invece lì Anna ha ragione, secondo me è un aspetto largamente indipendente. Che noi amiamo l'amore. È bello guardare, anche se cammini nel giardino o nel parco sotto casa, che due a 70 anni si vogliono bene. Magari dopo difficoltà, traversie, perfino abbandonamenti, però tutte le persone sposate, di cui mi fido perché so che sono intelligenti, la cosa migliore è ritrovarsi con quella da cui hai divorziato. Trovare la maniera, e lo dico, guarda, non è cambiato niente, perché avevamo gli stessi soldi di prima, ci siamo solo scornati brutalmente, a volte in tribunale, a volte anche personalmente, eppure ritrovare quella persona è la cosa più bella che ti può capitare. È molto meglio solo una signora, che un'amica mia mi ha detto no, solo la gravidanza, e giustamente voi maschi non capirete niente. Fare figli è la cosa più bella che ti può capitare, farli, non farsi scopare, fare figli, quella roba lì, la gravidanza è lì. Mi inchino alla sapienza femminile.
Eh sì, qui allora noi del matrimonio e dell'istituzionalizzazione del matrimonio potremmo andare avanti a parlare per mesi, perché ce ne sono vari tipi di situazioni, società, interpretazioni, eccetera. Se applichiamo un po' di riduzionismo e ci fermiamo a oggi e in Occidente, insomma, nella società europea e italiana, andiamo ad escludere tutta una serie di motivi che abbiamo elencato, cioè quelli ad esempio patrimoniali, perché sono tutelati, quelli... Cioè, di andare proprio al matrimonio, perché si possono ottenere in altri modi, quelle della tutela della prole, eccetera, eccetera. Quindi sì, io credo che accalzi alla fine per noi il discorso simbolico dell'essere innamorati dell'amore, perché se no non si spiegherebbe, perché tutto quello che puoi avere all'interno del matrimonio oggi, non fino a poco tempo fa, una volta... uscivi di casa, avevi bisogno della protezione di qualcuno, del patrimonio di qualcuno, avevi bisogno della garanzia dei figli, tutte queste cose possono essere ottenute. E essere innamorati dell'amore, forse anche perché tutta la, diciamo, cultura cristiana ha portato nei secoli a mettere in un'unica persona, a cercare in un'unica persona gli aspetti che precedentemente erano divisi. Cioè il piacere, la parte invece patrimoniale e l'amore erano distinti, no? Uno poteva sposarsi con una, godere con un altro e amare l'amico, quindi erano cose distinte, no? Che poi il cristianesimo ha messo insieme, che è difficile da trovare tutto insieme. Cioè, è complicato. Vero anche che per la durata possiamo pensarci da quando c'è il divorzio, perché prima durava perché doveva durare per forza, non è che c'erano altre soluzioni, cioè non è che potevi interrompere l'accordo fatto. Però oggi si sposano sempre meno, si separano sempre di più. Le persone omosessuali chiedono anche loro di avere un riconoscimento, un'istituzione matrimoniale. Io non riuscivo a capire perché, perché dico vabbè, ma cosa ne frega, cioè, non ha più senso quasi neanche per gli etero, perché no, cercarla e non pensare invece di lottare insieme per farlo diventare completamente evanescente come contrattualizzazione. E invece forse ci rimane questa questa speranza forse di unione di anime, mettiamola così, che può diventare qualcosa di realistico. E allora forse la coppia ideale, la coppia che sta insieme per tutta la vita, perché anche la coppia che sta insieme per tutta la vita, i figli a un certo punto non ci sono più, sono andati, no? Non è che stanno con te. Ti unisce anche il fatto di essere genitori della prole, però non è che siano una garanzia.
Guarda, cioè, io devo dire, è anche una medaglia come ai corridori di lunga durata. Cioè, è vero che è bravo chi fa 10 km di corsa, io non ne posso fare neanche 600 metri, ma io sono un catorcio. Quello che fa dire, però è vero che c'è una specie di premio supplementare di quello che riesce a correre 120 km, cioè di quello che attraversa. Cioè, Van de Globe, bisogna fare il giro del mondo da solo in barca a vela. Non so chi di voi vada a vela, ma è tutto meno che banale come forma di azione. E questo l'ha fatto l'ultimo che ha vinto con il record straordinario, cioè 63 giorni da solo, non dormi, non mangi, non pisci. Perché sei solo, sì, c'è il pilota automatico, però ogni volta che la balenottera tocca la chiglia sono cazzi. Credo che ci sia un premio, qui mi sbaglierò. Magari davvero un'altra volta, se ne avete voglia, sia Luca che Anna, secondo me innamorarsi dell'amore è decisivo, perché una cosa che apprezziamo all'infinito è che proprio questi si amano. Sì, è vero, sono delle persone anziane, i figli se ne sono andati, magari sono ambedue dei pensionati, eppure hanno trovato il loro piacere a stare assieme, anche a non far niente, perché non vanno più a letto, perché non si usa più. Hanno
esaurito. Per sempre. Adriano, perché anche i figli sono per sempre, cioè possono, sì, anche fare dei grandissimi stronzi, la scelta di fare dei figli, almeno per me è stata così, cioè io non venivo da una situazione affettiva insomma, densa, no? E per me io desideravo avere dei figli, perché nella mia testa era l'unico rapporto che veramente sarebbe stato per sempre, perché non è che potevo smettere di essere loro madre. E forse l'amore eterno ha anche o l'idea della possibilità, il crederci, pur non essendo sciocchi, vedendo che spesso è questo per sempre finché dura, ma solo anelare a ciò forse è un appagamento di qualcosa che è molto più grande di quello che immaginiamo anche oggi, anche atei, anche nella modernità.
No, ma questo hai ragione tu, secondo me lì non c'entra niente l'ateismo. Penso che tutti, lì un filosofo, Luca conoscerà queste cose meglio di me, perché è più giovane, le legge meglio, un filosofo che io detesto per varie ragioni, però su una cosa aveva beccata giusta. Martin Heidegger aveva questa idea che tu vivi nell'angoscia della morte continua, una delle cose da fare per sconfiggerla è innamorarsi delle cose eterne. Allora, se l'amore madre-figlio è eterno, io ho i miei dubbi, ci sono un mucchio di madri degenerate purtroppo, però è una cosa a cui si può innamorarsi. Credo che invece la coppia che resiste è veramente come un atleta di lungo corso. Cioè, siamo tutti impressionati che ne so io, Roger Federer può giocare a 40 anni. Non è che questo non c'entra niente con le robe psicologiche, cioè uno che chiaramente a tennis è un gradino sotto Dio, se Dio scendesse e giocasse a tennis dovrebbe giocare con Federer, però una coppia che riesce per anni, per decenni e nei casi appunto, nei casi riusciti per sempre, sembra meriti una medaglia. Per cui, se volete proseguire questo tipo di discussioni, che ripeto, sono largamente speculativi perché la mia esperienza matrimoniale è zero, per cui vi posso dire quel che penso, ma non quel che faccio, che è tutto meno che il matrimonio, bisognerebbe pensare perché diamo un valore talmente elevato, perché ha ragione Anna, c'è un aspetto simbolico. Ma è interessante che invece di prendere, perché non si prende per simbolo la ricchezza? Perché non ci piace tanto uno molto ricco? Cioè tutti dovrebbero guardare quel cannocchiale, che ne so, a Tim Cook o Elon Musk e dire, madonna mia, questo qui ha, che ne so, 100 miliardi di dollari. Cioè quando ti fa un regalo ti regala un miliardo, che per lui è come dare la mancia a quello che sta in pizzeria. Eppure ci fa molto meno effetto. Sì, sì, c'è ammirazione, nel senso, bravo anche a farlo, si è inventato l'automobile elettrica, il missile che va su Marte, tutto quello che volete voi, però non è che ci si scalda. Cioè, mentre provatelo con i vostri amici, è un ottimo modo per testare le proprie pulsioni o intuizioni. La grande maggioranza, almeno delle persone con cui parlo, mi dicono, no, io vorrei essere contento con mio marito. Saremo ricchi, speriamo che butti bene, ma se saremo male, sto con mio marito, staremo male insieme, staremo male magari con la malattia, a volte con il dolore, a volte con le cose appunto tragiche vere della vita delle persone, che magari il figlio muore, perché vuol dire, magari se questa roba dura per sempre, una delle cose che li interrompe è che il figlio va sotto l'autobus, si droga e peggio. L'ultimo poveretto, l'ho letto oggi sul giornale, c'è uno che suo figlio è andato, mi sembra, a Ibiza a ballare e uno gli ha sprangato il cranio, non si sa perché. Si chiama, non mi ricordo più, Gianluca Sinagra, è sul giornale di oggi, ho avuto il giornale italiano per guardare. Il padre è terrificato, dice, non capisco. C'è della rissa per futili motivi, che uno dice una roba che irrita e qualcuno esce con la spalla. Però il valore che noi diamo al per sempre nella relazione, chiamiamola semplice, di innamoramento, a me sembra che stia veramente e che veramente rompa molte barriere. Nozick Lee ha preso una cosa, ti sei promesso a una persona tutta intera. Magari diventerà più stupida, con Alzheimer, più incoglionita. Cioè, chiudo su un aneddoto filosofico che però è interessante ed è solo parzialmente legato. Il filosofo più importante che sostiene di uccidere tutti, sostiene l'infanticidio, è un signore australiano che si chiama Peter Singer, ed è veramente un poveretto, perché vuol dire, ogni volta che parla ci sono migliaia, non sto sfottendo, una l'ho vista io, di mamme di bambini handicappati che vanno a tirargli verdura, marcia in testa. Perché lui ha la teoria, che non è completamente implausibile, però spero che capiate perché sia difficile da ingoiare, che un gorilla adulto sano è più interessante anche moralmente di un bambino con gravi danni cerebrali, un neonato che è nato per disgrazia con la spina bifida o peggio col cervello morente. Quindi dice, il gorilla magari a voi sembrerà cretino, ma appunto vive come un gorilla contento. Quell'altro vive una vita orribile, bisogna tenerlo in vita con dei tubi dentro il cervello, tutto vero. Il passaggio successivo, che è la difficoltà dell'argomento, è che lui dice che sarebbe bene, per ragioni di limitazione delle risorse, non trattare ad esempio i neonati handicappati e ucciderli alla nascita. Questo non è l'aborto, è proprio l'infanticidio. Questo lui sostiene, questa tesi un po' estrema. Cosa interessante è che Pete Singer aveva una mamma che ne aveva fatte e passate delle brutte, perché aveva fatto tutto il periodo dello sterminio degli ebrei in Europa, era finita in Australia viva, e avanzata negli anni era in uno stato di grave Alzheimer, cioè era diventata come un piatto di lenticchie come attività cognitiva. E alcuni hanno domandato al professore, scusi, perché non l'ha uccisa? Perché voglio dire, di nuovo, ci sono, che ne so, 1 milione di gorilla sani adulti e noi dobbiamo spendere risorse sulla signora Singer che ha 92 anni, ha Alzheimer, non c'è nessuna cura di Alzheimer, non c'è nulla da fare. E lui ha risposto, non ce la faccio. È mia mamma. E quelli sono, voglio dire, uno può dire questa è una forma di incoerenza nelle sue teorie, non ho nulla contro Peter Singer, voglio dire, neanche non mi interessa criticare in questo senso, però è vero che c'è un aspetto in cui sì, mia moglie si è rincoglionita e rompicogliete, però quella promessa conta. Io l'ho detto a lei, non l'ho detto alla proprietà di essere giovane, bella e brillante, spiritosa, sexy. e compagnia cantando. L'ho detto a lei, e quello è il riferimento diretto. Perché ci siamo innamorati dell'amore? A mio avviso è un'ottima domanda, molto interessante. Una parte, forse, è questo aspetto della mania di rapacificare l'angoscia con l'eternità. Secondo me ce ne sono anche altri, però riconosco che sia una cosa che va un po' più, non so come metterla, massaggiata e sviscerata. È difficile rispondere, e abbiamo parlato un'ora e 16 minuti.
Sì.
È un po' troppo per il pubblico e non voglio pesare sulla vostra pazienza. Grazie e buona serata.
Ci scusiamo per non aver insomma dato sufficientemente spazio, a mio avviso, alle richieste, domande, interventi del pubblico. Segnate, magari scrivete sotto al video, così possiamo rispondervi anche da lì. E io ne esco da questa conversazione un pochino più rincuorata, devo dire, rispetto al matrimonio e l'amore. Non so tu, Luca, ma lascerei concludere a te, come perché insomma noi, se ci sposiamo sì, ci sposiamo no, ci risposiamo sì, ci risposiamo no, insomma un po' di pasticci, un po' di cose belle e brutte le abbiamo vissute, ora tocca a voi. Questa live è durata per sempre finché è durata, grazie Gioacchino. No, prego, Luca, a te la conclusione.
Prego.
No, beh, allora io devo dire che appunto, diciamo, per l'occasione, avendo diciamo conosciuto l'argomento, mi sono andato appunto a rileggere quel passaggio di Nozick e diciamo sono contento che sia emerso, perché diciamo quando l'ho letto la prima volta ho pensato queste cose secondo me colgono un punto importante, e credo appunto che da quello che appunto è emerso ci troviamo, mi sembra, d'accordo che effettivamente quell'aspetto lì del amo quella persona perché è quella persona e non perché ha quelle caratteristiche, e in questo senso il matrimonio, uno dei ruoli del matrimonio può essere quello di essere un simbolo di questa, un segno appunto di questa scelta, ecco, penso che sia, diciamo, una cosa che conferma in qualche modo una cosa che pensavo. Poi ovviamente, come diceva anche Adriano poco fa, subentrano le, come dire, le convinzioni morali, e lì c'è da fare una specie di calcolo di costi e benefici in un certo senso personale, no? Magari uno vorrebbe appunto suggellare questo amore, però ci sono delle ragioni di vario tipo, che possono essere familiari o anche solo di lontananza. Per esempio al giorno d'oggi non abbiamo parlato, ma vanno molto, diciamo, le relazioni a distanza, no? Cosa che forse prima era
quelle sono fantastiche, Luca.
Esatto.
Forse quelle durano come l'amore eterno è quella della vedova o del vedovo, cioè quelle funzionano tanto, non sono mai messe in discussione.
La mia amica ginecologa mi ha giustamente suggerito: è molto bene innamorarsi e restare ad amarsi su internet, perché non passano tutte le malattie di trasmissione sessuale. Non c'è l'herpes, non c'è l'AIDS, cioè è un'ottima idea, parla sempre con qualcuno che sia molto lontana e che mai vai a trovare, perché è la condizione ideale. Magari questo è un bidone, è stata fatta l'intelligenza artificiale, si è cambiata lo zigomo, si è abbassata, si è messa la tetta più alta, è benissimo.
Non lo saprai mai tanto.
No, appunto, da un lato non lo saprai mai, ma anche se lo sapessi, semplicemente ignora non questa cosa. Va benissimo essere grande distanza, però forse questo è un aspetto cinico. Purtroppo io sono adepto a un materialismo pessimo, a un materialismo di tipo Feuerbach, cioè che gli uomini sono veramente una roba con l'intestino di 8,5 metri, cioè questa roba qui, a me piace toccare la gente, però non voglio dilungarmi su delle preferenze personali, parleremo un'altra volta di questa cosa. A chi di voi interessa questa cosa, Luca ha fatto bene, io l'ho fatto una volta, peraltro da Boldrini. Secondo me alcune parti di questo libro di Nozick, che è stato tradotto come Vita pensata, che è una specie di citazione di Socrate, che la vita che vale la pena di essere vissuta è la vita che è stata riflettuta, pensata, ma lasciate perdere. La parte sull'amore secondo me è ottima, perché è un caso raro di un filosofo vero, cioè un filosofo in senso tecnico che ha fatto cose di filosofia, che parla di uno di quegli argomenti che sembra un po' da Annabella. Ma scusi, lei cosa pensa dell'amore, che è tanto bravo, ha il cappello con le piume, che abita a Harvard, lei cosa ne pensa? Ora, cioè, questo era un tumore che lo torturava, aveva altro da fare, eppure la risposta secondo me ha beccato, ci sono delle contributi poi filosofici, ci sono delle idee dietro, però le usa bene, non so come metterla. Ecco, è una cosa che è uno dei casi non molto frequenti in cui un punto di vista filosofico su una questione che non è di quelle questioni, ma secondo lei ha veramente ragione Meinong o Russell? Beh, insomma, sedetevi, abbiate molta pazienza. Bisognerà a lungo dissodare l'aspetto della natura. Invece lì c'è una risposta vera. No, no, l'amore è una roba giusta perché è una cosa di questo tipo. Vi consiglierei alle persone che stanno nel pubblico di leggere, perché una cosa si legge in poco, sono poche pagine, non è un tomo pesante, è scritto in una maniera...
È scritto benissimo, tra l'altro.
È scritto benissimo, se lo leggete in inglese va benissimo, se lo leggete in italiano suppongo sia benissimo, ma è molto consigliabile perché, voglio dire, se voi leggete le considerazioni private, appunto, ad esempio, di un collega di Bob Nozick, Willard Quine, prendete sonno. Nella sua biografia dice: quel giorno ho divorziato da mia moglie, al pomeriggio ho visto Dreben e abbiamo parlato del problema del riferimento. Una specie di macchina, cioè, ne ho trovata una, poi ne ho trovata una. Quel giorno ho divorziato alla mattina, ma post lunch, dopo pranzo, sono andato da Dreben e abbiamo parlato di Davidson. Diciamo che per i nomi non hanno importanza qui. Il caso di Nozick, a mio avviso, è davvero eccezionale e vi suggerisco di dargli un'occhiata perché vale la pena.
Prima di sposarvi.
Prima di sposarvi. Oppure mai, perché io non mi risposerò mai, perché avete già capito che il mio è come Alzheimer in stadio terminale. Cioè, lasciate ogni speranza o voi che discutete. Anna, lascio a te, secondo me è un'ottima idea di provare, magari di qui a un mese, decidi tu bene le date, di guardare a questa cosa perché ci siamo innamorati dell'amore, perché secondo me la domanda è assai meno che banale. Tutto qua.
Esatto, così proseguiamo. Se vi va bene, scriveteci, se avete altre richieste, scriveteci, ci rivediamo con Adriano e Luca, se vuoi tornare, sei più che gradito perché c'è l'occhio dello studente fresco in filosofia e giovane, che così ci completiamo la prima domenica del mese prossimo. Arrivederci a tutti e grazie mille.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao.